Via Monte Napoleone 2, Milano. In questa casa visse gli ultimi 10 anni, morì il 5 gennaio 1821 Carlo Porta. Oggi la casa è diventata sede di due importanti aziende, due brand dell'abbigliamento di lusso. Il Porta in questa casa trascorse anni felici. Ne parliamo con Giovanni Acerboni, che ci accompagnerà in questa passeggiata portiana attraverso la città di Milano.
Felici forse gli ultimi no, perché stava male, aveva la gotta di cui morì, però certamente questi ultimi 10 anni corrispondono al periodo del massimo splendore della sua poesia.
Carlo Porta è curioso, si trova associato a due marchi importanti dell'abbigliamento di oggi. Le sue poesie ci parlano spesso di abbigliamento. Lei a Cerboni ha studiato la cultura dell'Ottocento, ha scritto un importante libro che ha ribaltato la nostra conoscenza di Manzoni. E come si vestiva la gente nell'Italia del neoclassicismo tra Francia e Austria?
Dunque, abbiamo la fortuna di avere un documento autografo del Porta in cui lui elenca esattamente i suoi capi di vestiario. Aveva 29 camicie, e bisogna anche dire che Porta era un dirigente dell'amministrazione pubblica, quindi possiamo considerarlo un rappresentante della borghesia medio-alta. Comunque aveva 29 camicie, 45 collarine, che erano delle specie di colletti che si mettevano intorno alle camicie, 14 guanti, 75 calze, 10 mutande, 7 giupponcini, cioè magliette da mettere sotto la camicia, 32 fazzoletti e 4 sospensori, 25 gilet, 2 giacchette, 28 pantaloni, 2 marsine, 6 cappotti.
Aveva un abbigliamento piuttosto nutrito.
Piuttosto nutrito, certo, per tutte le stagioni aveva abbondante imbarazzo della scelta. Potrebbe essere interessante a questo punto anche conoscere il numero dei negozi che produceva o vendeva vestiti. C'erano 321 cappellai a Milano, 183 calzolai, di cui uno era anche amico del Foscolo di Porta stesso, si chiamava Anselmo Ronchetti e aveva inventato dei famosi stivalini, che anche il Porta cita in una poesia, che si chiamavano Ronchettini. 3815 cucitrici e 370 stiratrici.
L'abbigliamento è uno dei temi portiani, il dialetto conduce inevitabilmente vicino alla civiltà materiale e l'abbigliamento non è solo maschile in Porta, anzi è femminile e lo è in modo esuberante. Forse vale la pena di leggere all'interno del Marchion di Gambaverte, il più celebre forse insieme alla Ninetta dei componimenti portiani, la descrizione della tetun, così chiamata forse perché non era meno di una quarta, possiamo immaginare questa bellezza esuberante, anche un po' pingue come si usava ancora nell'Ottocento, secondo una grande tradizione che risale ai secoli precedenti. Ecco, vediamo l'apparizione della tetun nella sala da ballo del Battista. Enfin, riva il m'amour, la cara tetun d'or, il medeliri. L'aveva su un corset de velours scarlat stringu sui fianchi un sut un percal bianco che arrivava d'umà al fior di corset e il sen bianco mellac cumer grassot e sbanfava de sura d'un panettini sci sutile fin che il diseva sì e no tra il quatà e il biot. I cavi alla sera spartì in due sulla front negre fult che fava impari il vult un rosin lì, per dervi sfera. Qui du peu de feu, gluster, strion, che in dove varden lassene sbarbai, spionaven da dutai, bislun come la sferla di marun. Ed ei l'avrit rident, compariva una fira de dencit, bei, ni guai piscinit, come una fira de perlin d'argent, cui gambot in scifà, redund, pulpus, che se vedeven su tei soca pend, andaven via murende su tir fino alla nus, e forniven in buca d'un para de scarpette curte strecin, E puis ces piscinis qui ne posent pas du couvercle de roca. Oltre peu de vesli, tuta de god, vis, curadris, avulta, traversada, e de ves prepuntada de ciccia bianca e stagna come un ciod, la gheva anche in suo aiut la bellezza regina di Belès, disdota nite mes, quel gran ruffian che da Maria anche i brut. Una descrizione indubbiamente che, come dire, richiama, anche perché alla sua origine è stata, la descrizione della Lucia manzoniana la richiama per contrasto, perché qui invece vedremo una descrizione femminile tutta giocata sul togliere e senza alcun riferimento alla dimensione del corporeo. Forse proprio in questo caso vale la pena leggere qualche breve passo di questa descrizione. Intorno al collo aveva un vezzo di granati alternati con bottoni d'oro a filigrana. Portava un bel busto di broccato a fiori, con le maniche separate e allacciate da bei nastri, una corta gonnella di filaticcio di seta, pieghe fitte, minute, due calze vermiglie, due pianelle di seta anch'esse a richiami. Oltre a questo, che era l'ornamento particolare del giorno delle nozze, Lucia aveva quello quotidiano, d'una modesta bellezza, rilevata allora e accresciuta dalle varie affezioni che le si dipingevano sul viso, una gioia temperata da un turbamento leggero, quel placido accoramento che si mostra di quanto in quanto sul volto delle spose e senza scompor la bellezza le dà un carattere particolare. Il sublime, la rarefazione, l'illusione.
Assolutamente tutta interiore, l'aspetto è descritto appena appena da Manzoni, però certamente si sente il porta qua dentro, in questo passo del Manzoni si sente certamente la descrizione del marchion di gamba verde, la tetù.
Il porta e Manzoni furono grandi amici, ma quasi sempre con un certo imbarazzo da parte del Manzoni, si dice anche perché alcune delle damazze che porta bersagliava fossero donne di casa Manzoni, dunque parlare di porta in casa Manzoni, oltre alla sua poesia Pien de Pourcarie, come sappiamo. Ora direi di proseguire la nostra passeggiata avviandoci lungo via Monte Napoleone, corso Matteotti, verso il luogo manzoniano per eccellenza, la piazza dove si trova, piazza Belgioioso, dove si trova la casa di Manzoni, perché lì vicino c'era una casa portiana.
Sì, esattamente, in via degli Omenoni, adesso ci andiamo.
Andiamo.
Tanto che andiamo, farà forse la pena di dire che qui a due passi da dove abitava, cioè in piazza San Babila, venne fatto il funerale di Porta, proprio a due passi, però poi Porta venne sepolto un po' più lontano, al cimitero di San Gregorio, che si trovava dietro al lazzaretto, che è lo stesso dove morirono Don Rodrigo e Padre Cristoforo, i promessi sposi, e che venne abolito nel 1890, e il cimitero si trovava appunto più o meno dove oggi c'è la via San Gregorio. Le spoglie di Porta sono state disperse nel momento in cui fu smantellato anche il cimitero.
Eccoci arrivati in via degli Omenoni. Qui, in questa casa caratterizzata dalle grandi figure di personaggi che reggono le trabeazioni dei balconi, il porta abitò perché era casa del padre e del banco di cui il padre era proprietario.
Sì, non sappiamo fino a quando il porta vi abbia abitato, perché certamente il padre, probabilmente poi una volta che Carlo si è sposato è andato a vivere da un'altra parte, non ancora in via Monte Napoleone, che allora si chiamava Contrada del Monte, quindi questa è stata certamente la casa del porta, ma non sappiamo esattamente fino a quando.
Certamente questa idea degli Omenoni ha lavorato nell'immaginario del poeta, perché quando si tratta di rivendicare una sorta di genealogia della letteratura milanese, l'immagine a cui fa ricorso è proprio quella degli Omenoni. Cito così a memoria: Varun, Mag, Balestré, Tans e Parin, cincumenuni propri de Spalera, gloria del linguaggio noster Meneghin. Ma questa zona è una zona letterariamente molto significativa, perché appena, ecco, svoltiamo adesso l'angolo, e ci troviamo di fronte alla casa del Manzoni.
Sì, piazza Belgioioso, chiusa da un lato dalla casa del Manzoni, caratteristica per avere sulla facciata del cotto lombardo rossiccio, molto bello, è piuttosto raro anche a Milano al giorno d'oggi, e che oggi ancora è aperta come museo e c'è sede del Centro Nazionale Studi Manzoniani.
Fra Porta e Manzoni, in questa piccolissima città, quanti abitanti aveva la Milano dell'epoca?
Lo dice anche il Porta in un suo verso, erano circa 120.000.
In 120.000 si è capito.
Ecco, esattamente.
In questa piccola città, ovviamente, la cerchia ancora più piccola dei letterati era una cerchia di persone che si conoscevano tutte tra di loro, e in occasione dell'uscita dei sonetti beroldinghiniani il Porta mandò un proprio sonetto anonimo, un sonetto che faceva riferimento, un beffardo riferimento a Manzoni. In quei sonetti il Porta imitava in modo scherzoso i toni apologetici di questo avvocato Pietro di Beroldingen che aveva inveito contro i romantici. Manzoni rispose, come sappiamo, con i soli versi dialettali che di lui ci siano stati tramandati. Li cito a memoria: un badè che ver fa de sapientun e il sette subit via per un badè, ma un homme de cu che il ver pare minciun e se mette anche lui in du bel con te.
Perfetto, esatto.
Manzoni era particolarmente caustico, ritratto un po' dalle lotte, dai conflitti della Milano dell'epoca. Il salotto di Manzoni era molto meno attivo della cameretta portiana.
Sì, erano gruppi di intellettuali, poeti, artisti, si incontravano, si incrociavano, si conoscevano, si frequentavano certamente in vari locali, nella cameretta portiana, ma anche qui in casa Manzoni. E a questo proposito Porta, a un certo punto, quando lavorava alla traduzione della Divina Commedia, aveva fondato una società di buontemponi un po' intellettuale che si chiamava Ganasse, che aveva sede in Contrada del Marino, dove oggi c'è il comune.
Ganasse, a sottolineare le abitudini gastronomiche.
Gastronomiche, sì.
Ecco, dal punto di vista dell'organizzazione culturale, che città era Milano? Qual era, diciamo, proprio dal punto di vista della civiltà materiale, visto che stiamo parlando di dialetto, è giusto anche che prestiamo attenzione a questa dimensione, la dimensione materiale. Quanti erano gli operatori, diciamo, di quella che oggi chiameremmo l'industria culturale?
E Milano era una città molto viva, lo testimoniano anche indirettamente la presenza per molti anni qui di Stendhal, di Foscolo, di Leopardi, cioè intellettuali, artisti che provenivano da fuori, che qua si fermavano perché c'era molto fermento. Ma per dare un'idea anche dei numeri, gli intellettuali, che comunque erano non solo artisti, ma insomma persone che sapevano anche leggere, che potevano apprezzare la letteratura e potevano discutere, erano parecchi. 98 avvocati, 30 notai, 185 altri legali, 422 ingegneri architetti, 42 agrimensori, 422 ragionieri, 94 matematici, 277 medici, 68 chirurghi, 74 ostetrici, 54 chimici farmaceutici, 17 veterinari, 48 letterati, cioè gente che viveva di questo, 29 giornalisti, che erano pochi, ma insomma bisogna considerare che all'epoca a Milano non c'era la libertà di stampa, 32 professori pubblici e 1240 maestri privati. C'erano 35 tipografi, intendendo anche editori, 7 litografi, 8 calcografi, cioè incisori in rame, 6 fonditori di caratteri, 42 librai, e qui vanno fatti confluire gli editori, librai, antiquari e cartolai, 2111 copisti, di cui si servivano i giornali e gli studi legali.
Se noi ci spostiamo a considerare, sempre nel tentativo di ricostruire un quadro della Milano portiana, ci spostiamo sul piano dei divertimenti, scopriamo che Milano non era seconda a nessun'altra città italiana, ricca di teatri, di sale da ballo, di osterie, di ristoranti. Era un luogo in cui spassarsela. E proprio seguendo le tracce del Porta, ci muoveremo ora, seguendo le tracce in particolare del Marchiun, del giorno delle nozze, in cui in una serata brada, e sarà l'ultimo momento, poveretto lui, di gioia che potrà vivere accanto alla Tetun, farà il giro dei teatri e delle sale da ballo milanesi. sulle tracce della Milano portiana, seguendo come Baedeker il Marchion di Gambavert, abbiamo ripercorso insieme a Giovanni Acerboni, che ci accompagna in questo itinerario milanese nella città del primo Ottocento, che fu cara Carlo Porta, abbiamo percorso il giro che la coppia del Marchion e della Tetun fece nel giorno delle nozze, anzi nella notte delle nozze, nozze che in ossequio al loro carattere farlocco, fittizio, sono celebrate il sabato grasso, non è un caso, e dopo di quelle nozze incomincia per il Marchion davvero una fase quaresimale che si concluderà nel modo drammatico che sappiamo. Ma rileggiamo l'itinerario per renderci conto della ricchezza della vita ricreativa, dei divertimenti milanesi dell'epoca. Leva il bel sabato grasso, tutte va in pront, la Tetun per la prima in gran parada. Già fin la fiaca in strada, una fiaca a campagna ed è tutto punt. Per mod che in ans mesdì leva già dre in bruvet el Boulognin, che è il segretario comunale che sposa i due promessi, in faccia ai due padrini e se scricciat a Boulognala mi. Il gioco è tra Boulognin e Boulognala, cioè sbolognarmela. Fornì el facce in bruvet. Alto lì, all'on, se va a trote galop, anche alla cura, poi al pasteggio addirittura, poi al curs, poi alla rassegna di balun, poi al carchen, all'entas, al re, alla canubiana e poi al risotto, poi alla messa ai carot, poi ai turti, poi al rosolin del cambias. Ecco, è un itinerario lungo la Milano non da bere ma da mangiare, che si presentava quanto mai ricca. Come si mangiava a Milano, a Cerboni, in quell'epoca? Era una città godereccia?
Dipende dal ceto. Quelli che stavano bene, cioè circa un terzo degli abitanti, mangiavano tanto e mangiavano bene. Ma erano molto diverse. Prima di parlare magari dei menù e delle cose, varrà anche la pena dire che il pranzo milanese, che voleva dire cena, io mi ricordo mia nonna, che era nata nel 1904, che parlava di colazione per pranzo e pranzo per cena. Il pranzo si teneva all'epoca del Porta, ma anche dopo, alle 5 del pomeriggio, ed era un pranzo piuttosto abbondante. Si mangiavano, lo scrive anche Manzoni in una lettera, e anche Raiberti, parlano di tre piatti importanti d'obbligo, cioè la frittura, il lesso e l'arrosto, poi con contorni dolce e gelato, il sorbet. Naturalmente questo accadeva a coloro che potevano permetterselo e che volevano anche magari fare un po' di esibizione del loro status mangiando molto.
Lei si è occupato di Bertolazzi nel corso delle sue ricerche.
Sì.
La Milano di Bertolazzi era una Milano ricca di attività teatrali.
Sì, probabilmente anche di più. Basti dire che a Milano al tempo del Bertolazzi aveva lo stesso numero di teatri che aveva Parigi, cioè 30. Milano aveva però 400.000 abitanti, Parigi 2 milioni.
Anche al tempo del Porta il Marchion stesso passa in rassegna tutta una serie di teatri. Comincia con la Canubiana. Cos'era il teatro della Canubiana?
Il teatro della Canubiana era stato progettato e realizzato al Piermarini, cioè lo stesso architetto che aveva fatto la Scala, ed era anche questo un teatro regio, cioè come la Scala ma più piccolo, e vi si tenevano all'epoca del Porta e soprattutto delle grandi feste da ballo. Dal 1894 si chiama Teatro Lirico, adesso è chiuso però per restauri.
Sì, è una vicenda molto, molto triste quella del Lirico, dopo essere stato anche un po' di qualche decennio fa un teatro importante per spettacoli, per esempio ricordo Bertolt Brecht, Strehler.
Venne fatto anche nell'80 la terza edizione del Nos Milan di Bertolazzi.
Gli altri teatri erano il Carcano, il teatro Carcano, che era stato costruito sul modello della Scala e della Canubiana, il Lentasi, il teatro Lentasi in corso di Porta Romana, che era stato ricavato dal salone del refettorio di un convento soppresso, e poi il teatro Re dal nome dell'impresario Carlo Re, che sorgeva nella contrada di San Salvatore. Infine direi, sempre seguendo il percorso del Porta, due tradizioni, quelle delle frittelle, che sono le frittelle quaresimali, perché ormai dopo la mezzanotte si entra nella quaresima, il rosolio al Cambiasi, il caffè Cambiasi posto di fronte al Teatro della Scala, e poi la messa ai Carote in via Caserotte. Ascoltano il Marchione e la sua sposa nella chiesa di San Giovanni delle Caserotte, che si chiamava così perché erano le case dei Toriani che erano state fatte demolire da Matteo Visconti quando entrò vittorioso a Milano. La chiesa sorgeva sull'area occupata oggi in Piazza della Scala dal palazzo della Banca Commerciale. Oggi come ricorda Milano il suo massimo poeta dialettale? Direi non tanto bene.
No, c'è un busto a Brera e una via intitolata appunto a Carlo Porta tra via Turati e via Montebello, una via piccolina.
Pochi metri di via, importante per essere la sede della Fondazione Corrente, se non altro questo, ma forse il massimo dialettale milanese avrebbe meritato qualcosa di più. La statua di Carlo Porta ai Giardini è legata anche ad una storia divertente.
Sì, fino al 1949 ai Giardini Pubblici, in corrispondenza di un laghetto, c'era una statua che era stata collocata nel 1800 e che i milanesi avevano ribattezzato El Guardián di Oc. Poi è stata rimossa e dal 1961 c'è una statua in Via Larga che la riproduce ugualmente, insomma.
Il Guardián di Oc non è certo molto gratificante per il poeta, che è stata la, dopo i cinque Omenuni, il sesto Omenun della gloria del linguaggio nostro Meneghini.